Vedete, le cose hanno una loro intrinseca coerenza. Il Parlamento europeo in precedenza era un Parlamento eletto di secondo grado, c'erano dentro dei parlamentari di ogni Stato, ed era corrispondente a un'organizzazione di secondo grado, fatta da Stati, per cui i parlamenti di organizzazioni internazionali sono abbastanza normali, ma servono essenzialmente a questo scopo, a mantenere il controllo del Parlamento nazionale sul governo nazionale. Il Parlamento nazionale controlla il governo nazionale. Se il governo nazionale entra in un'organizzazione internazionale, chi lo controlla? Ecco che alcuni deputati si staccano e vanno a formare il Parlamento dell'organizzazione internazionale, che ha deboli poteri di controllo, essenzialmente la relazione programmatica e la resa dei conti. Ma nel momento in cui la Comunità Europea acquista potere di tassazione diretta, immediatamente si sviluppa il problema dell'elezione diretta del Parlamento e con tutto quello che poi ha seguito di sviluppo dell'autorità del Parlamento europeo. Il passaggio dalla Confederazione alla Federazione degli Stati Uniti ha come una delle caratteristiche proprio questa, a parte l'invenzione della parola Costituzione, perché questa era un'invenzione, ma se voi leggete la Costituzione degli Stati Uniti, che è una Costituzione piuttosto breve, tra l'altro non riguarda i diritti significativamente, perché il Bill of Rights viene dopo, è stato il primo emendamento, la Costituzione degli Stati Uniti ha esattamente questa funzione, cioè dire che pezzo della sovranità degli Stati viene conferito all'unità centrale. Per cui noi troviamo nella Costituzione americana l'enumerazione, l'elenco dei poteri trasferiti, esattamente come nel Trattato dell'Unione Europea. Il Trattato comunitario ci dice quali sono le attribuzioni conferite agli organi, quali sono le politiche attribuite agli organi. Naturalmente poi si occupa di organizzare gli organi. Ma anche lì è interessante, perché l'organizzazione degli organi è un'organizzazione che supera il classico schema dell'organizzazione internazionale e cerca di conciliare le due sovranità. Dicendo una cosa che in Europa non è stata mai accettata, perché noi abbiamo maggiori tradizioni teologiche, negli Stati Uniti si parla normalmente di sovranità divisa, per spiegare la coesistenza degli Stati membri con la Federazione Centrale. Per noi questo è, come dire, un'eresia, no? È come negare il monoteismo, la sovranità è divisa. Per quanto anche l'uno è trino, qualcosa dovrebbe dire. Bisogna approfondire questo aspetto interessante. Da noi la sovranità è monolitica, non è divisibile, per cui si può discutere se la sovranità stia nello Stato o nell'Unione Europea, e siccome ormai non si può dire che sia nello Stato e neanche nell'Unione Europea, non si dice nulla sulla sovranità. Uno dei problemi per cui è fallito il Trattato Costituzionale Europeo è esattamente questo. Tutto sul piano dei simboli, non della realtà, perché però la realtà non contava poi tanto. Allora, negli Stati Uniti la Costituzione porta a definire organi che sono organi in parte internazionali e in parte di Stato unitario. E noi abbiamo essenzialmente un Presidente della Repubblica, un Senato e una Camera Bassa del Congresso, Camera dei Deputati. Questa è eletta direttamente dal popolo. Il Senato no. Il Senato è eletto dagli Stati. Fino al 1900 e prima del 1900 hanno fatto un emendamento per eleggere negli Stati direttamente i senatori, ma fino allora i senatori erano eletti dai parlamenti degli Stati membri e soprattutto erano eletti, secondo la regola, due per Stato. qui, quando fanno gli articoli della Confederazione, prevedono il Parlamento, ma è composto da un rappresentante nominato da ogni Stato. Nella Comunità Europea, all'origine, il Consiglio dei Ministri era composto da un rappresentante per ogni Stato. Il Parlamento era eletto di secondo livello. Poi si è stabilito il principio del voto ponderato, per cui gli Stati non stanno più con un unico voto a testa, ma rappresentano più o meno la dimensione demografica dello Stato, esattamente come era in Germania, d'altra parte. Vedete, sono spostamenti significativi, perché a un certo punto, quando la Commissione europea, il Consiglio europeo diventa un Consiglio di tanti Stati, si pone il problema di rendere rappresentativo il Consiglio e non più un organo tra Stati. Perché un organo tra Stati è ovviamente basato sul principio un soggetto, un voto. È ovvio. Se si fa una conferenza internazionale, gli Stati Uniti votano come San Marino. Ha mille modi poi per persuadere San Marino a adeguarsi, però formalmente è un rapporto tra pari, no? È un rapporto di diritto privato primitivo, cioè orizzontale, senza autorità sovrapposta, per cui ognuno è libero di contrarre e rappresenta una persona giuridica, il concetto di persona giuridica. Per cui è rimasta una delle due Camere con il concetto della rappresentanza uguale. La California, che ha 36 milioni di abitanti, è il più piccolo, non so se sia il Wyoming o il South Dakota, che ne ha 600.000, hanno due voti, neanche ponderati, perché rappresenta l'anima internazionalistica confederale. Di fronte c'è un Parlamento che invece è un Parlamento interamente rappresentativo, per cui è chiaro che la California avrà 72 volte o 70 volte i deputati del Wyoming, perché questo rappresenta l'elemento unitario, questo rappresenta l'elemento, come dire, internazionale. Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità del Paese e passa per un procedimento legislativo che è particolarmente complesso, che noi banalizziamo dicendo che è direzione diretta, ma non è così e soprattutto non è stato così. Tutto il sistema americano ha evoluto i suoi significati man mano che se l'ha forzato il carattere unitario, perché gli Stati Uniti sono uno Stato unitario, esattamente come l'Italia, la Germania, la Francia, eccetera. Però questo passaggio storico ha lasciato delle tracce, sia negli organi, come vedete, sia nel criterio di attribuzione delle funzioni, per cui come nel trattato istitutivo della Comunità Europea sono elencati i poteri esclusivi attribuiti al centro. Dovremmo aggiungere un'altra cosa che vi dimostra come questi schemi vengono superati, e cioè che se noi usassimo delle categorie pulite, dogmatiche, dovremmo dire che le organizzazioni internazionali, così anche come le autorità derivate, si basano sul principio di attribuzione. Principio che avreste dovuto studiare in diritto dell'Unione Europea. Il principio di attribuzione dice che le istituzioni comunitarie esercitano soltanto le attribuzioni esplicitamente conferite dal trattato. Questa sarebbe la regola. Essendo una deroga al principio fondamentale della sovranità dello Stato, questo significherebbe che noi dovremmo interpretare in maniera restrittiva le attribuzioni, in quanto hanno natura derogatoria. Per cui nel dubbio la competenza dovrebbe essere dello Stato. non dell'organizzazione internazionale né dell'autorità derivata. Il fatto che questa affermazione sia clamorosamente smentita da una giurisprudenza ormai quarantennale, anche più, della Corte di Giustizia, vi dimostra come noi siamo fuori da questo schema. Il principio di attribuzione è mediato da quello che attualmente è l'articolo 308, che dopo 307 articoli che ci dicono analiticamente quali sono le attribuzioni assegnate alle istituzioni, alla fine ci dicono va bene, però se le istituzioni hanno bisogno di emanare dei provvedimenti per raggiungere i loro scopi, possono farlo, punto. Clausola residuale che opera sostanzialmente a favore delle istituzioni centrali, dimostrando come questo schema sia già superato. Questo schema non avrebbe possibilità di ospitare un articolo 308. Negli Stati Uniti lo stesso, la Supremacy Clause dice la stessa cosa. Alla fine di alcune attribuzioni specifiche, per cui può battere moneta, può armare, eccetera, dice poi le istituzioni federali possono esercitare tutte le altre funzioni necessarie a raggiungere i loro scopi. La stessa, praticamente identica formula. Ma non pensiate che questa sia una cosa passata in silenzio. La Costituzione statunitense del 1787, Washington si sedia, credo, nell'89, prima cosa che fa il suo governo è proporre una legge per istituire la Banca d'America, anche perché avendo competenza per battere monete, qualcuno che tenga questa moneta ci vuole. Grande dibattito in Parlamento, discutono non l'onorevole Pampurietti, ma Hamilton contro Jefferson, per dirla, no? Cioè padre della patria. E Jefferson dice principio di attribuzione. Non c'è nell'attribuzione degli Stati Uniti la previsione di una banca degli Stati Uniti. E Hamilton sostiene la teoria dei poteri impliciti, dicendo, sì, non c'è, ma non si può negare alle istituzioni federali tutto ciò che è necessario a svolgere le sue funzioni. Vedremo che questo problema è un problema che taglia di netto tutti i nodi del diritto regionale in Italia. Fino all'altro giorno, insomma, nella giurisprudenza costituzionale italiana, questo eco di questo problema continua ancora con le citazioni. C'è sentenze della Corte italiana che citano la Supremacy Clause americana, per dirne una. E la Corte Suprema americana fa la sua sentenza subito dopo, per cui è una cosa che è data ancora al 700, in cui dice, certo, in un sistema federale non si può immaginare che l'attribuzione sia interpretata in senso letterale, ma le materie attribuite al centro comprendono tutto ciò che è necessario a eseguirle. Bene, allora noi abbiamo qui uno schema abbastanza, spero, chiaro, non posso proprio dirlo, ecco, ma significativo, di quelle che sono tracce genetiche di un sistema federale. Per quello che vi dicevo prima, c'è un terzo senso della parola federale che ci porta alle sue radici teoriche, ma storiche anche. Perché la storia della formazione di uno Stato federale è una storia che lascia segni, e lascia segni negli atti istitutivi, in questo caso nella Costituzione americana. E questi segni sono di due tipi. Primo, il criterio dell'attribuzione. Bottom up, cioè l'elenco delle funzioni conferite, per cui la Costituzione dice sono conferite le seguenti attribuzioni agli organi centrali, con una più o meno esplicita clausola residuale che dice tutto quello che non è conferito resta negli Stati membri. Per cui si può dire sovranità degli Stati membri è la regola, i poteri conferiti sono l'eccezione. E questa eccezione è esplicitata in Costituzione. Questa è la prima traccia. Seconda traccia, non meno chiara, è la federalizzazione degli organi. Nell'organizzazione costituzionale del centro sono marcati a fuoco i segni di una origine contrattuale e internazionale in qualche modo. Gli stati membri restano presenti negli organi centrali. Vi dicevo, 200 anni di storia hanno reso molto diverso il sistema americano, tra l'altro l'hanno reso anche funzionale, perché non era molto funzionale. Gli Stati Uniti fotografano sostanzialmente la Costituzione inglese di metà del Settecento, la fotografano ritoccandola, per cui tutto ciò che in Inghilterra aveva una base teologica, il re che risponde solo a Dio, eccetera, ed è capo della Chiesa, diventa elettiva. Tutto ciò che è una base ereditaria diventa federale. La Camera Alta non è più la Camera ereditaria, ma è la Camera federale. Per il resto la forma di governo è quella, è una monarchia costituzionale, sostanzialmente, con forte separazione dei poteri e con un obiettivo politico-filosofico chiarissimo. Il potere tanto più cresce al centro, tanto più è pericoloso. È l'immagine del Leviatano, il mostro biblico di Hobbes, questo mostro incontrollabile, per cui il senso della Costituzione, la cosa che univa federalisti e antifederalisti, dove gli antifederalisti non erano centralisti ma erano confederali in qualche modo, e quelli che li univa era il bisogno di impedire al Leviatano di muoversi, per cui smembrarlo, incatenarlo in tutti i modi. E quindi è una Costituzione fatta per un sistema molto lento, volutamente lento. Non a caso cambiare la Costituzione americana è praticamente impossibile. Bene, l'hanno fotografata e perciò irrigidita, mentre la Costituzione inglese è immediatamente, progressivamente andata verso una forma di governo parlamentare, come è ovvio, come tutte le monarchie costituzionali, gli Stati Uniti hanno mantenuto questa immagine immodificabile, però di fatto l'hanno completamente stravolta. Allora voi pensate solo a questo dato, che è interessante e significativo, su cui naturalmente non si riflette mai. Quanti sono gli stati iniziali? 13. Ognuno ha 2 membri, che vuol dire che il Senato è composto da 26 membri. 26 membri sono meno dei ministri in Italia. Non solo in Italia, insomma, se ci mettiamo nel sottosegretario, noi viaggiamo col governo Prodi, siamo arrivati a 112, controllavamo, ma anche adesso siamo 80-90, no? Allora, le grandezze contano sempre. Difidare di chi dice il contrario, la grandezza conta sempre. Un organo composto da 26 membri è un organo di tipo governativo. Il Consiglio dei Ministri d'Europa, ce ne ha altrettanti, no? Siamo l'Europa a 25, siamo 28, ne ha di più. Senza calcolare i voti, ma come membri fisici. 26 membri hanno funzioni, sì, come Senato e legislative, ma hanno una funzione unica, che è quella di esprimere su tutti gli atti politici del Presidente, la guerra, i trattati internazionali, le nomine non solo dei giudici della Corte, ma tutti i giudici supremi, le nomine di cosa, d'advice and consent. Il che vuol dire che queste nomine sono fatte con l'accordo del Senato. Il Senato le può bloccare. È esattamente quello che fa il Consiglio dei Ministri in Italia. Sulle nomine deve deliberare il Consiglio dei Ministri. Per cui è un organo che, come dicono alcuni storici americani, in origine era un organo più spostato sul governo che sul Parlamento. Aveva più funzioni di alta amministrazione che funzioni tipicamente legislative. E se voi andate a vedere l'Europa, l'Europa è così. Che cos'è il Consiglio dei Ministri? È un organo di governo, un organo parlamentare, perché nella procedura di codecisione è il partner del Parlamento europeo. Guarda caso, esattamente come il Bundesrat in Germania. Il Bundesrat in Germania, che è il Consiglio federale, ci stanno dentro i ministri dei Länder, delle regioni, ogni ministro c'ha un voto ponderato, come nel Consiglio dei Ministri, e non è, anche se in Europa, in Italia lo si dice per ignoranza, una Camera del Parlamento, non è un ramo del Parlamento, è un Consiglio federale, tradizione medievale tedesca, è un Consiglio esattamente come il Consiglio dei Ministri, che prende dentro gli esecutivi dei Länder, ma ha funzioni legislative, per cui le leggi federali devono avere il voto del Bundestag, Camera eletta del popolo tedesco, e del Bundesrat, i rappresentanti dei Länder, esattamente come in Europa. Ma la natura di questi organi non è interamente parlamentare, anche perché se noi dicessimo che i Consigli dei Ministri sono la Camera Alta d'Europa, ci guarderebbero con gli occhi così. Ma noi lo diciamo del Bundesrat, sbagliando, perché la Corte federale ha detto no, il Bundesrat non c'entra niente col Parlamento. Il Senato americano, guarda caso, è qualcosa di molto simile. È come se ci fosse nel DNA delle forme di tipo federale avere un organo che è un organo ibrido. Pensate che Jelinek, che bei ricordi mi affiorano ogni tanto, Jelinek aveva proposto una riforma dello Stato tedesco, dove c'era appunto il Bundestag e il Bundesrat, dicendo il cancelliere deve avere la fiducia del Bundesrat, cioè dell'organo, non del Parlamento, ma dell'organo federale. Il Senato americano da chi è presieduto, lo sapete? Dal vicepresidente. Anche questo è un dato caratteristico, che il presidente è eletto in ticket come vicepresidente. Il presidente non può sciogliere il Senato, neanche la Camera. Può neanche entrarci se non è invitato, esattamente come la regina in Inghilterra. Però il vicepresidente presiede il Senato. Vedete com'è? È più complessa di come generalmente ce la vendono. E ci sono tutti segni di questo innervarsi dell'origine confederale, cioè internazionale, dello Stato federale, che ha origini nell'accordo tra Stati, ma ha prodi in Stati unitari, totalmente unitari. Tanto è vero che nella dogmatica normale si dice ci sono Stati unitari e confederazione. Cosa sono le confederazioni? Sono Stati di Stati, organizzazioni internazionali, per cui stanno nella dimensione dell'organizzazione internazionale. Mentre gli Stati unitari si dividono in Stati federali, Stati regionali e Stati centralizzati, ma sono Stati unitari. Da questo punto di vista, dove siamo rimasti? Stati regionali e Stati federali sono tutti quanti comunque all'interno dello Stato unitario. E distinguere tra federazioni e stati regionali è difficile, e lo si può fare essenzialmente sulla base di questi indici genetici. Sono segni genetici più che altro. Notate che quando il nostro Costituente mette mano alla Costituzione, l'esperienza comparata che aveva di fronte era un'esperienza molto limitata, perché a parte gli Stati Uniti, la Svizzera, l'Unione Sovietica e la storia della Germania, ma la storia della Germania, perché dopo c'è stato il nazismo, non c'erano altre esperienze di stati federali. Sì, il Canada, ma il Canada era una cosa molto complessa, perché essendo nel Commonwealth la regina era il capo dello Stato, poi c'erano le province, una cosa parecchio complessa. Tutte queste realtà, a parte l'Unione Sovietica che era una storia un po' diversa, un po' complicata, un po' ripetibile, ma Stati Uniti, Svizzera e Germania pre-nazista avevano avuto lo stesso percorso, cioè il percorso di una lunga, e nel caso tedesco lunghissima, nel caso svizzero anche molto lunga, in America di meno, storia di unificazione, un lungo processo di unificazione. Anche dolorosa, perché questo Stati Uniti e Svizzera hanno avuto la guerra civile, in Germania sostanzialmente anche, nel senso che la Prussia e Bismarck si sono mangiati il resto. Potevano pensare di fare uno Stato federale in Italia? Lo avevano pensato alcuni teorici molto ricordati dai manuali di storia italiani, all'estero non so neanche chi siano, tipo Gioberti. Gioberti si immaginava la federazione italiana, aveva un tratto che la renderebbe particolarmente simpatica, perché si immaginava una federazione degli stati italiani presieduta dal Papa, più o meno come adesso. Ma questo poteva immaginarselo Gioberti o Cattaneo, che era il Ponte Liberale, negli anni in cui si parlava di unificazione italiana, cioè quando esisteva una pluralità di stati in Italia. Ma questo non è avvenuto allora, perché allora l'unificazione d'Italia è stata fatta con le truppe piemontesi, a colpi di scaramucce, complice Garibaldi, con qualche guerra di indipendenza e con una finzione che si chiamava plebisciti, che è stata una grande finzione. Occupazione militare, soprattutto nel sud è stata un'occupazione militare anche piuttosto cruente. E questa l'Italia si è creata secondo un modello che era il modello napoleonico, e cioè del massimo di Stato centralizzato. La Francia è sempre stata il punto di riferimento, così come gli Stati Uniti lo sono per gli Stati federali, la Francia è per lo Stato centralizzato. Parigi capitale, prefetti come autorità di governo in periferie. Dipartimenti. La Francia è sempre meno così, ma questo è il modello su cui si è costruita il Regno d'Italia. La capitale con il re, il suo governo e il suo Parlamento, e in periferia prefetti. E podestà che all'inizio non di nomina reale, con un consiglio consultivo eletto in loco. Come vedete è una gerarchie, questa cosa della gerarchia sarà una costante di queste elezioni, perché è il concetto con cui bisogna fare i conti di continuo per capire il diritto regionale. Ora, questa realtà è stata una realtà fortemente organizzata dal Regno d'Italia con le leggi di unificazione del 1861. Siccome poi la risposta è stata il brigantaggio, che i piemontesi chiamavano brigantaggio, ma la popolazione lo vedeva come guerra di indipendenza, il rafforzamento dello Stato è stato totale, nessuna autonomia veniva data. Poi c'è stato il fascismo che diciamo che non aveva un'idea molto federale dello Stato. C'erano i federali, ma erano del partito fascista, che era una federazione, questa cosa divertente. E di conseguenza lo Stato ricevuto in eredità dai nostri costituenti era uno Stato unitario di tipo centralizzato. Poteva il costituente immaginare di creare uno Stato federale? Capite? L'enorme, a parte che non lo volevano fare, perché l'Italia aveva dei grossi problemi di tenuta al centro, già allora, soprattutto allora. C'era il problema della Sicilia che voleva andarsene a fare il 51esimo Stato americano, anche questo abbiamo, sì. Ah beh, da parte tra Palermo e Brooklino c'è un sottile ponte. No, c'è stato Marito Giuliano, era una forma di estrema guerriglia indipendentista, e la mafia aveva aperto le porte agli americani, ed era forte la richiesta non solo di autonomia, ma proprio di adesione agli Stati Uniti. Capite che una situazione del genere, poi Trieste fino al 54 era amministrata dagli alleati, per cui solo la metà del 75 e del 1975 è stata pienamente integrata in Italia. Fino allora è stata un'amministrazione provvisoria. Poi c'è la Bolzano, la Val d'Aosta, la Sardegna, c'è tutta una serie di realtà fortemente differenziate, tendenzialmente centrifughe, e anche degli impegni politici assunti dalle forze partigiane, dal CLN, per riconoscere queste autonomie. Quindi, da un lato c'era la consapevolezza di un paese abbastanza frantumato e centrifugo, e per cui non si poteva pensare a una struttura federale anche per questa ragione, perché avrebbe accentuato le spinte centrifughe. Dall'altro c'era un impegno a dare una forte autonomia a questa realtà. E quindi si sono trovati di fronte a due modelli storici di Stato, nessuno dei quali era copiabile. Cosa imbarazzante, perché allora le cose venivano fatte piuttosto benino. Per fare una Costituzione non è che hanno affittato una baita a Lorenzago, ci hanno messo dentro cinque, non saprei come definirli, e che sono usciti con un pezzo di carta del salame con sopra scritto le norme costituzionali. Prima cosa, hanno fatto un ministero per la Costituente, che è stato il ministero il cui compito era fornire all'Assemblea Costituente la documentazione necessaria. E noi abbiamo ancora un pezzo di biblioteca importantissimo in cui ci sono tutti i classici del costituzionalismo, nonché tutti i testi costituzionali importanti tradotti in italiano e messi a disposizione. E questo vi spiega anche perché la nostra Costituzione sia stata una Costituzione molto originale per altri versi, e non è questa la sede per spiegarvela, è molto importante per questo modello per le altre, ma molto legata a una tradizione. Quando hanno scritto le norme sui diritti avevano di fronte secoli di esperienza, di giurisprudenza sui diritti. Quando hanno scritto la forma di governo, che tanti vorrebbero cambiare, che invece è un piccolo capolavoro, hanno scritto le norme che vanno bene in Inghilterra, in Germania, in Olanda, in Spagna, qualsiasi paese europeo a quel tipo di norme, le hanno scritte anche bene, cioè con una certa logica, perché hanno potuto copiare, hanno copiato modelli, esperienze, eccetera. Quando sono arrivati l'organizzazione delle autonomie, non hanno trovato i modelli, non c'erano modelli, perché non poteva essere né lo Stato napoleonico e non poteva essere neanche lo Stato federale. non avevano modellistica e quindi hanno inventato. Lo Stato regionale, cioè questa terza via, è un'invenzione del nostro Costituente. C'erano dei precedenti essenzialmente nella Costituzione spagnola repubblicana, ma la Costituzione spagnola repubblicana del 30, del 31 non ha mai funzionato, perché c'è stata immediatamente la sollevazione di Franco e la guerra civile, per cui un modello senza applicazione. E quindi hanno avuto l'ardire e anche la fantasia di immaginarsi un tipo di Stato che fosse non uno Stato unitario essenzialmente per un motivo, che le regioni hanno potere legislativo. Lo Stato unitario può avere forme anche accentuate di decentramento amministrativo. Il problema è se sia un decentramento amministrativo o non ci sia anche un'autonomia politica e legislativa. E quindi si sono usciti da quella che è un'impostazione tradizionale dello Stato centrale decentrato, ma non potevano neppure immaginare di fare uno Stato federale, anche perché cosa federavano? C'erano realtà federabili, perché a parte le isole, che sono isole, il resto del paese non c'ha marcature storiche così precise, no? Sì, certo, c'era Parma e Guastalla, ma non è che si potevano reinventare Parma e Guastalla, poi il Ducato di Ferrara degli Estensi, anche perché dove sono le linee geografiche che staccano non soltanto i territori, ma anche le comunità. Dove finisce l'Emilia, incomincia la Romagna, e dove finisce la Romagna, incomincia le Marche? Dovevano sentire come parlano le persone, è un po' imbarazzante, no? Tra un riccionese e un pesarese del nord, parlano due dialettacci che fanno schifo, ma se uno poi entra 100 metri nell'entroterra cambia già la pronuncia. Le Marche hanno tre gruppi fonetici diversi, cioè non ci sono proprio linee di marcatura né linguistiche né culturali né anche economiche né sociali, soprattutto dopo 100 anni di unità e anche unità piuttosto solida, no? con tutto il pubblico impiego che ha spostato la gente, il servizio militare che è servito per spostare la gente, l'istruzione che è il pubblico impiego che serve per spostare la gente, eccetera, per cui era davvero difficile, a parte che poi ho dovuto restaurare il regno delle due Sicilie, che era un po' grande per paragonarlo a Parma e Guastalla. E questo è stato il problema storico. E domani vediamo un po' come lo hanno organizzato anche questo problema storico.